Voglio proprio vedere come farà a farle capire che i gruppi WhatsApp a 11 anni e non solo possono essere una fantastica trovata e al contempo possono costituire una forma di esclusione accelerata e una porta al cyberbullismo.
Attenzione perché lo smartphone è portatore di tre dimensioni diverse. La prima dimensione è
Ah,
quella del
certo.
contenuto,
Sì, no,
quindi
assolutamente.
c'è il tema del contenuto. La seconda dimensione è quella delle abitudini, cioè dell'utilizzo e dell'interazione con questo strumento a livello proprio di habits, di abitudini. Il terzo punto è quello della relazione.
La polizia postale dice, io non sappiamo come fare con queste famiglie, perché ci sono ragazzini che compiono delle cose tremende, li chiamiamo in caserma e così, no, perché quella è la privacy, io non lo guardo il cellulare di mio figlio.
Se mi posso permettere, volevo farvi i complimenti a lei e a sua moglie perché la scelta che avete fatto di dare a vostra figlia un telefono, uno smart, è una scelta che in pochi fanno e noi che lavoriamo qui e vediamo
Di
accadere delle cose
tutte.
terribili, non possiamo far altro che elogiare questo tipo di scelta per il quale vi faccio i complimenti. Io capirò, ah, stavo là gongolando, ah sì,
Tipo
dai,
winner,
dimmelo.
daddy, winner, daddy.
Giulio Gaudiano!
Strategia digitale.
Strategia
Il
digitale.
podcast con storie, idee e consigli per vivere bene e lavorare meglio usando il digitale in modo
In
consapevole.
modo consapevole.
Strategiadigitale.info a cura di Giulio Gaudiano.
Cura di Giulio Gaudiano.
Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi parliamo di smartphone per ragazzi e adolescenti tra quella che è una dipendenza per molti e delle regole d'uso che potrebbero tracciare il cammino per un utilizzo consapevole di questa tecnologia. Perché noi adulti magari ci preoccupiamo parecchio di come poter utilizzare il digitale in modo consapevole per vivere bene, per lavorare meglio, ma poi sti ragazzi li diamo in pasto a delle bestie che a volte sono più grandi di loro e forse anche di noi. Per parlare di questo tema, sono qui alla Casa del Podcast a Roma, a Tecnotown, dentro Villa d'Orlonia. Ho un ospite che in realtà però è un padrone di casa, perché ho niente proprio di meno che Michela Bamonte, tutor di Tecnotown.
Buongiorno a tutti, ciao.
Ciao Michela, grazie di essere qui e grazie di aver lanciato questa bomba.
Già, diciamo che è un argomento molto sentito da tutti e come tu hai delle figlie in età adolescenziale, io mi sto avvicinando a questa età e niente, mi sto facendo delle domande. E, per questo, insomma, ne volevo parlare oggi con te.
E infatti la premessa di questa chiacchierata è proprio che quando sono arrivato qui oggi, tu hai detto, oh, poi ne parliamo un attimo di questo argomento perché è successo qualcosa. Questo è un argomento che è nell'aria, ne parliamo in tante occasioni diverse, ma oggi in particolare ha senso parlarne perché la notizia del giorno qual è?
E che è cambiata l'età minima per poter utilizzare in maniera, diciamo, regolare WhatsApp, ovvero dai 16 ai 13 anni, cosa che mi ha un po' gettato nello sconforto perché già non viene rispettata questa regola, e però appellarsi ai 16 anni era un conto, appellarsi ai 13 è già diverso.
È già diverso sicuramente quando diciamo che è cambiata l'età minima per utilizzare WhatsApp, di che cosa stiamo parlando? Di una normativa europea di WhatsApp stesso? Chi è che prescrive questa regola di utilizzo?
Allora, io da quello che ho capito, a me è arrivato questo messaggio direttamente da WhatsApp, aprendo la mattina, dove fra le righe dovevo accettare questa dicitura dove diceva inoltre l'età minima per l'uso di WhatsApp nell'area geografica europea e poi parlando con una mia amica che abita in Inghilterra mi ha detto guarda che è arrivata anche qua, quindi probabilmente WhatsApp intende Europa anche l'Inghilterra, anche quindi quest'area geografica, nell'area geografica europea passerà dai 16 ai 13 anni. Questo aggiornamento garantirà requisiti sull'età minima coerenti a livello globale per WhatsApp. Quindi vuol dire che globalmente noi eravamo rimasti a 16 anni e ci stiamo uniformando. Quindi dice un'ulteriore informazione in materia di privacy e sicurezza per gli utenti più giovani su WhatsApp. Quindi WhatsApp sa bene quello che sta facendo, eh? Diciamo che sta entrando in punta di piedi, ma Ecco, e secondo me è molto importante parlarne perché dopo questa notizia io ho gettato una riflessione pubblica sul mio Facebook e devo dire che mi hanno risposto in tanti, non pubblico quasi mai, e io mi domando, è da tempo che faccio una mia indagine personale e vedo che molti genitori non hanno proprio idea che esista addirittura un'età minima per avere un profilo WhatsApp, e nemmeno le maestre, perché l'ho chiesto e la mia maestra, che ha due figli adolescenti, è cascata dalle nuvole. A 10 anni, se possiedi il cellulare in Italia, hai quasi in automatico WhatsApp. Lo capisco, è estremamente utile per comunicare. Mi domando però anche quanto sia giusto delegare ad un messaggio scritto o vocale il rapporto tra genitori e figli, qualsiasi generazione siano, perché dai, anche io con mia madre, che ha quasi 80 anni, parliamo via vocali. A breve, quando anche noi avremo una figlia fornita di smartphone e non di semplice cellulare, il fatto che ci si possa telefonare è diventato palesemente secondario. Ho provato a dargli un orologio con la SIM card e l'ho usato 3 volte per chiamarmi e poi è morto così. Voglio proprio vedere come farà a farle capire che i gruppi WhatsApp a 11 anni e non solo possono essere una fantastica trovata e al contempo possono costituire una forma di esclusione accelerata e una porta al cyberbullismo. Fatemi gli auguri e consigliatemi libri, siti, podcast, video o altro. Una mamma di una pre-adolescente.
Bellissimo, bellissimo. mi piace molto perché il modo in cui tu hai amplificato questo evento, cioè il cambio dei termini e condizioni di WhatsApp, che all'interno dell'Unione Europea finora ha previsto l'utilizzo per WhatsApp solo da 16 anni in su, quindi di fatto tutti i genitori che facevano utilizzare WhatsApp ai figli più piccoli avevano o dato il permesso o indotto i figli a mentire sulla proprietà, che già di per sé comunque ti mette davanti a un atto di responsabilità. Tu stai dicendo a tuo figlio: no, vabbè,
si può fare.
Metti la data di nascita finta, tanto te lo do io il permesso. Quindi in qualche modo ti sei preso tu la responsabilità di una scelta che contravveniva a un limite oggettivo. Tu hai reagito davanti a questo cambiamento con quello che secondo me può essere il primo dei punti che mettiamo lì come una linea guida, un suggerimento, una regola d'uso. Il primo punto è informarsi al di là della propria esperienza di utilizzo. Cioè, io non mi posso basare per prendere delle scelte sull'utilizzo del cellulare o dello smartphone sull'utilizzo di Giulio, che è nato all'inizio degli anni 80, che ha cominciato a utilizzare queste tecnologie da un certo punto e da una certa età in poi. Dice: beh, ma a me non mi fa male WhatsApp, a me non mi ha mai fatto niente, non mi ha morso, e allora i miei figli lo possono utilizzare tranquillamente. Questo è un primo punto, quello di informarsi, come hai fatto tu, attraverso Facebook, dicendo: consigliatemi libri, podcast, e ditemi voi che cosa ne pensate.
Certo, sì, assolutamente. Questo, vabbè, è alla base di ogni cosa, la ricerca delle fonti prime, insomma, secondo me è utile per qualsiasi notizia. Quindi, e poi soprattutto parlarne è importante, parlarne delle cose per capire cosa ne pensano gli altri. Io continuo a cambiare idea continuamente perché non riesco a trovare la quadra di quello che è giusto e che non è giusto. Ho seguito incontri con la polizia postale, i quali hanno detto: no, dateglielo lo smartphone, dateglielo.
Ah, sì?
Sì, perché appunto noi siamo nati probabilmente nello stesso anno, viene creata un'esclusione se non ce l'hai. Però dateglielo, ma controllate, scaricatevi Family Link, che poi me l'avevi detto anche te, non delegate, ok? Quindi che si fa? Cos'è meglio fare? Aspettare. C'è chi regala questo benedetto smartphone per la comunione, chi l'8 giugno allo scoccare della fine della quinta elementare, chi al Natale degli 11 anni, non si sa più. I bambini ormai... Ho scoperto da poco che in classe mia figlia 5-6 bambini lo hanno già creato un gruppo WhatsApp.
Parliamo di che età?
10 anni.
10 anni, quindi.
Quinta elementare. Dieci anni in media. Quindi appunto c'è chi mi ha risposto: fatti coraggio, c'è chi mi ha detto: non darglielo assolutamente, c'è chi mi ha detto: daglielo, vai, leggi cosa scrivono poi. insomma, secondo me è al pari di dare un libro o un videogioco con un rate, un page non adatto, nel senso dipende da tuo figlio, quindi lo devi conoscere e guidarlo nella scelta e magari contestualizzare sempre. Quindi anche i film magari non adatti a un figlio di 12 anni, magari sono adatti per quello di 10, però bisogna contestualizzare.
Su questo punto ora approfondiamo il tema del contenuto. Allora, abbiamo messo lì, il primo punto è già informarsi, sì, non basare la propria scelta sul
vissuto personale,
certo, ma vedere oggi che cosa significa, anche perché gli smartphone non sono gli stessi. Per noi della nostra generazione c'è stata un'adozione graduale che è passata per alcuni step. Oggi funziona totalmente in maniera totalmente differente. E il secondo punto, secondo me caldo, è quello del smartphone sì, smartphone no, quindi il punto dell'età ideale di adozione. Io ti riporto la mia esperienza. Mia figlia ce n'ha 13 di anni, fa la seconda media, la più grande, e ce n'ho un'altra che sta finendo, quindi quinta elementare, sta finendo l'elementare, che andrà il prossimo anno in prima media. Con la prima figlia abbiamo fatto i seguenti passaggi. Allora, il primo passaggio è stato, ha terminato la quinta elementare, tra il finire della quinta elementare e la prima media, quando cominciava gli ultimi tempi della quinta elementare, anche perché avrebbe iniziato ad andare a scuola da sola, e le abbiamo dato uno smartphone, non uno smartphone, un telefono, okay, che però era il cosiddetto telefono dello spacciatore, il telefono
sì,
usa
sì,
e getta, un piccolo, no, un piccolissimo, sì, miniaturizzato, okay, 3210,
ah, li ho visti, fighissimi,
che costano 10 euro sì, su Amazon, e si possono, sono quasi un portachiavi, e sostanzialmente tu con questo 3210 miniaturizzato, che è fantastico, è una cosa veramente stupenda, puoi mettertelo in tasca, abituarti alla presenza dell'oggetto e avere un pulsante antipanico, cioè papà sto andando a scuola ma ho dimenticato l'astuccio, che faccio? Torno indietro o continuo ad andare? Cioè quelle scelte che il bambino che diventa ragazzo, che inizia ad essere adolescente, non sa gestire in maniera dinamica, no?
Interessante.
Guarda,
questo punto.
Amore, vai a scuola perché vedi è tardi, tu vai a scuola, poi magari te lo porto io in seconda ora. Quindi il primo passo è il maniglione antipanico.
Ma scusami, una domanda, ma l'avresti fatto lo stesso se fosse... cioè, nel senso, perché aveva 10 anni, andava in quinta elementare da sola, cioè se la stessa cosa era in prima media, nel senso era l'età che ti ha portato a dire ok, ti faccio andare da sola, però ti do un piccolo, diciamo, ancora di salvataggio, perché...
Esatto, esatto, no, la domanda assolutamente pertinente. Per noi, nel nostro caso, abbiamo iniziato ad abituarla a fare il tragitto per andare, okay, a scuola da sola, perché quello delle elementari era un tragitto che aveva fatto insieme a me e alle altre sorelle per 5 anni, quindi fargli fare quel tragitto lì vicino, senza prendere mezzi pubblici, era un modo di dire lo stai facendo da sola, quindi vivilo emotivamente, però in un contesto in cui era azzerato il pericolo, perché comunque noi stavamo 300 metri indietro,
sì,
con
sì,
le
sì,
altre
sì,
sorelle.
Certo.
È stato legato a questa prima autonomia, cioè, okay, nell'autonomia io ti do comunque una risorsa, ti dico tu hai bisogno di poter entrare in contatto con papà anche se non ce l'hai lì presente, di chiedere una cosa a mamma anche se non è lì, questo strumento ti permette di farlo attraverso la chiamata. Il secondo step, arrivata alle medie, e qua abbiamo subito creato una differenziazione che introduce il tema della socialità, okay, che è il grande secondo tema, è stata quella di darle il Nokia 3210, mm, vero.
Okay.
Quindi un telefono cosiddetto dumb, quindi sì, non smart, okay, che permettesse di chiamare, di mandare messaggi, ma avesse anche aggiornato a come il 3210 oggi, permettesse anche di fare delle fotografie.
Okay.
Quindi di avere delle funzionalità che in qualche modo ti portano verso il mondo smart, che non sia proprio guarda il telefono con la cornetta, e che avesse anche un tema di legame con l'oggetto, perché scegli tu il colore, okay, c'è la cover, puoi personalizzarla, attaccarci un adesivo, quindi d'accordo, puoi renderlo il tuo telefono.
Ok, questo.
Ma non fosse lo smartphone, okay, e questa scelta è stata fatta in una classe.
Ecco, eravate appoggiati?
No, dico, okay. Nell'intero della classe è stata fatta solamente da tre bambine, tre ragazze su una classe mista. Quindi è curioso il campione.
Da tre famiglie, sei
genitori che hanno fatto questa scelta. Tutti gli altri invece sono andati direttamente sullo smartphone. Chi con l'iPhone?
Addirittura così.
La maggior parte, perché qua c'è lo anticipiamo.
Geolocalizzazione?
No, per assurdo, il telefono scrauso, io gli ho dato quello di mia nonna, che tanto è peggio perché un sistema operativo meno aggiornato e anche sicuro e meno capace di interagire con i sistemi di parental control più aggiornati. Quindi il secondo step è stato questo e c'è stata la scelta. Davanti a questa scelta si è creato subito il problema. La maggior parte dei nostri compagni
ha il gruppo WhatsApp
della classe, esatto. Noi non ci siamo. Loro l'hanno detto della festa sul gruppo, a noi non ce l'ha detto nessuno. Loro hanno detto all'ultimo momento che era arrivato il coso di matematica, noi non lo sapevamo. E si è cominciato a creare quella cosa molto importante, da una parte odiosa, dall'altra parte necessaria, che è l'avvertimento di una social pressure, quindi di una pressione sociale, in cui tu hai una differenziazione. Io non so come gli altri sono tutti uguali e io soffro perché sono diverso, sono escluso in alcuni casi, che all'inizio provoca una grande sofferenza perché l'adolescente vuole essere uguale agli altri. Dall'altra parte, piano piano ti fa, con quel piccolo dolore, acquisire una consapevolezza che secondo me è necessaria, perché nella vita, se non sei disposto a fare le cose diverse da quelle che fanno gli altri, diverse da quelle con cui gli altri sono d'accordo, se fai le cose che fanno tutti gli altri avrai i risultati che avranno tutti gli altri. Allora io a mia figlia gliela voglio dare come skill questa, sì, più delle lezioni di pianoforte, più dello sport. Gli voglio dare il coraggio e la capacità di sopportare la frustrazione e il dolore di essere diverso dagli altri.
Guarda, mi hai fatto ricordare una cosa che non c'entra nulla con la tecnologia, però qualche estate fa è esplosa la mania dei pop-it, quei giochi di gomma, no? Quindi io le avevo già intravisti su qualche sito e prima che uscissero, e feci vedere a mia figlia la foto dicendo guarda che figata, non vuoi uno? E lei mi rispose malissimo, no ma che è questo giocattolo stupido a bambini piccoli, no ma che sei... Vabbè, mi sembrava carino, lasciamo perdere. Dopo due mesi diventa di moda e mia figlia timidamente mi fa capire che lo vorrebbe. Io dico, no scusa, tu due mesi fa mi hai detto così, che no però, ma forse, insomma la nonna gliene compra uno. E arriviamo in macchina, glielo do e gli dico, scusami Chiara, ma dimmi la verità, ma tu lo volevi perché hai cambiato idea e ti piace o perché ce l'hanno tutti? Vabbè mamma, perché ce l'hanno tutti? Ok, va bene, tranquillo, lo puoi avere, è tuo. Basta che lo sai il motivo per cui lo vuoi avere. A me va bene che è per quello, ma devi esserne consapevole. Detto fatto, ce n'hanno, cioè, due figli, ce n'avranno due, quattro in casa di questi cosi, stanno lì, uno l'hanno chiesto per Natale, quindi è diventato... Cerco sempre di, appunto, contestualizzare. Ad esempio, un'altra cosa, tornando invece sulla tecnologia e sull'età dei ragazzi, tu appunto hai più di un figlio e mi stai parlando della prima figlia. Io mi sto portando avanti e sto già parlando al secondo figlio mio, che ha 7 anni e mezzo, sta in seconda elementare, dicendogli guarda che quando tua sorella avrà lo smartphone, non so quando, ma quando ce l'avrà, c'è un'età per ogni cosa. Lo so che i primi figli, io sono figlia unica, però so che i primi figli aprono le porte a quelli dopo. E già per alcune cose lo vedo, però io già sto cercando di pararmi col secondo perché so che sarà molto più difficile, è già più intraprendente di com'era la... e quindi voglio capire, ti rilancio la palla, con questa seconda figlia che già ha aperto, cioè la strada aperta dalla prima, cosa pensi di fare?
Sì, questo è un tema molto importante, anche perché potremmo mettere lì un altro consiglio, no? Quindi il primo consiglio era quello di informarsi e non basarsi sulla propria esperienza. Il secondo, quello di avere un'adozione legata alla necessità. Hai la necessità di parlare con papà e mamma in caso di pericolo? Solo il telefono. Hai la necessità di cominciare a sviluppare una tua capacità di comunicare autonomamente? Allora il telefono non smart. E il terzo punto è imparare, trasmettere la capacità di essere resistenti alla pressione sociale degli altri.
Esatto.
Il quarto è che non tutti i figli sono uguali.
Oh, bello, è vero.
Quindi,
quello che diciamo appunto del far vedere un film adatto o meno.
Esatto, noi con la terza, seconda figlia abbiamo a un certo punto pensato che fosse per lei il caso di avere un tablet.
Oh, benissimo.
Un tablet. Perché questo tablet? Allora, lei in particolare, noi diciamo che lei è l'hacker di casa, lei in particolare ha un rapporto con le nuove tecnologie molto particolare, un percorso totalmente autonomo. Lei è quella che...
disegna con Paint.
Diciamo, prova a fare le cose fin quando non ci riesce, non ha paura di scassare le cose.
Ah, bello.
Attacco a forza bruta nei confronti della tecnologia e la sa sempre piegare al suo volere, fa funzionare le cose come non devono funzionare, però per riuscire a ottenere quello che... È proprio un hacker,
okay.
In questo senso. Pensa, ti faccio un esempio, l'altra volta... non erano state contabilizzate delle bollette da Vodafone, okay. E ci avevano ristretto la linea levando la connessione internet senza ottenuto nessun messaggio con bollette pagate già,
è
un grande classico. Io non me ne sono accorto subito, ho visto non funziona la connessione, vado sulla connessione di backup per 2-3 giorni, ho continuato ad andare avanti. Lei a un certo punto si è messa lì e ha osservato questo pattern, ha detto: papà, se io stacco e riattacco, all'inizio ce l'ho la connessione e poi si ferma. E quindi la sua soluzione era stata quello che doveva fare, attaccando e staccando. E si godeva 8 minuti di connessione, grande, però di attacco e stacco. Però questo è stato per me utilissimo, perché ho detto: allora è una restrizione, non è un problema hardware,
no.
Se è staccato il filo, è un problema software, certo. Cioè un software che dopo aver riavviato dice:
ha stretto la banda.
Tu sei l'utente numero 24, non devi avere la connessione internet, ti blocco la banda. E ha risolto il problema. Allora, lei che ha questo approccio molto mi sporco le mani,
certo,
smonto,
stupendo,
le cose, non le faccio secondo le regole, abbiamo giudicato per lei possibile il fatto di avere un iPad con delle ora regole che ti racconterò, però e la prima figlia ha detto: ma come, gli date l'iPad? Ma
io classico questo.
No, perché lei magari avrà lo smartphone più tardi, però invece l'iPad ce lo può avere ora, perché per ogni figlio va fatto un ragionamento secondo la capacità di quel figlio di utilizzare le tecnologie.
Sì, sì, no, vabbè, mi trovo assolutamente d'accordo. Ad esempio, infatti, il mio figlio maschio, il secondo, proprio per un atteggiamento più propenso, ad esempio, ai videogiochi, a un certo punto voleva la Nintendo. E io ho ancora il mio vecchio Nintendo, cioè sono stata una videogiocatrice ho avuto tutte le mie console e quindi capivo la sua voglia. A un certo punto però l'ha chiesta a Babbo Natale e mi ha detto: guarda, però Babbo Natale non porta questi tipi di tecnologie. Insomma, ci siamo un attimo confrontati anche con una psicologa, perché questo bambino aveva iniziato a dire: io sono un bambino cattivo, a me tanto Babbo Natale non mi porterà quello che chiedo. Fine hanno detto: guardate, fate che Babbo Natale porta questa cosa, perché... E devo dire che in realtà è stato giusto per lui, perché in realtà riesco adesso prima abbiamo giocato insieme quando era molto piccolo con un'altra console, lui leggeva il libro, io giocavo, adesso lui è un bravo giocatore e anche riconosce i giochi che sono adatti per lui o meno, quindi anche lì il peggio dell'età. E sa che quando gioca un gioco, uno solo, che è 12 più, poi dopo è svalvolato e quindi dice: vedi cosa ti succede. Allora, però se lo impari a 7 anni, è un po' come gli alcolici, super alcolici, no? Che mi dicono: in Inghilterra poi a 20 anni si distruggono, fanno cose contro la legge perché non si sono mai ubriacati, a 15 anni, e quindi non sanno prendere le distanze. Quindi secondo me, ecco, a lui è servito. Magari a mia figlia, a parte che non interessavano i videogiochi, non sarebbe servito così,
certo,
tanto.
Certo.
E quindi lei l'ha vista un po' come quando lui ha fatto, Babbo Natale ha portato la Switch, a me...
Consideriamo un punto caldo, che è quello del fatto che attraverso lo smartphone, tu parlavi prima, dice: come se gli do un libro che non è per la sua età e vieta dai minori, o un film. Attenzione, perché lo smartphone è portatore di 3 dimensioni diverse. La prima dimensione è quella,
certo,
del contenuto.
Sì, sì, no, assolutamente.
Quindi c'è il tema del contenuto. La seconda dimensione è quella delle abitudini, cioè dell'utilizzo e dell'interazione con questo strumento a livello proprio di habits, di abitudini. Mm-hmm. E il terzo punto è quello della relazione. Questi 3 punti sono da considerare separatamente rispetto ai rischi che possono portare. Cioè, banalmente, La dico rispetto al tema, per esempio, della pornografia o dei pericoli legati alla sfera della sessualità. Allora, banalmente, il contenuto è: attraverso lo smartphone il bambino può incontrarsi con contenuti pornografici, certo, contenuti per adulti. Quello è il contenuto. Lo stesso rischio legato alla relazione può essere: attraverso lo smartphone può venire rischiato. Certo. Io ricevo 10 messaggi al giorno tra Telegram e WhatsApp di gente che non conosco e che mi propongono droghe o servizi di sessualità a pagamento. Cioè, e ogni giorno, un minuto fa ho dovuto bloccare una persona che questa volta mi proponeva un lavoro part time per guadagnare mentre dormo. Quindi c'è il tema della relazione e poi c'è il tema dell'utilizzo, cioè non ci sono pericoli legati ai contenuti, non rischia di venire stuprato dal pedofilo di turno, però
c'è la dipendenza,
lo usa, la prima cosa che vede la mattina quando si sveglia ce l'ha sempre in mano, appena c'è un momento che sto fuori da scuola, sono arrivato alla ferma dell'autobus, sto fuori da scuola, non ho l'amico, subito tiro fuori il telefono e comincio a interagirci. In questo mi riallaccio alla narrazione sulla mia prima figlia: quando tu hai il telefono che socialmente non è accettato,
non lo tiri fuori,
in cui ti senti un po' sfigata, non lo tiri fuori. Certo. Non lo tiri fuori e ti dà, te lo dimentichi, dice: ma dove ho messo il telefono?
Esatto. Boh,
non
so, la stessa cosa che è successa a mia figlia con l'orologio, con la SIM. Però scusami, però ti ricordi quando chi c'aveva il motorino e chi non ce l'aveva, col casco, senza casco? Io non ce l'avevo perché il patto era niente motorino, però a 18 anni un minuto, appena hai la patente c'è la macchina, però ci andavo il motorino dietro senza casco. Allora il mio dubbio è: ma non è meglio dare uno strumento e insegnare, oppure dopo vai dall'amichetto con l'ansia di: mi fai vedere cosa c'è, cosa ti fanno, cosa c'è su internet, cosa vedi? Non so, a me è successo in prima persona, ti ricordi, c'era un sito terribile, si chiamava Rotten, terribile, e mi ricordo c'avevo 14 anni, tutti a casa mia, che io c'avevo internet a vederlo, cioè io quelle immagini ancora me le ricordo. E quindi la mia cosa è, per quello che dico, un giorno penso: no, ok, gli do il cellulare Nokia, il giorno dopo no, gli do il cellulare, no, non glielo do. Continuo a cambiare idea perché ho sempre paura di cosa potrebbe essere, quello che un po' diceva anche la polizia postale, di non creare poi questa aspettativa. E certo, poi dipende anche sempre da figlio a figlio, quindi questo poi non può essere una regola per tutti.
Allora, questo è il tema del social discovering, no?
Ecco.
Avere la possibilità di esplorare quei contenuti, di sviluppare delle abitudini, di avere delle relazioni, se non hai lo strumento, e quindi farlo in maniera mediata attraverso un altro compagno che ha lo strumento. Perché molti dicono: vabbè, ma poi tutti i compagni ce l'hanno, te fanno sentire che sei uno sfigato, e poi tanto quelle cose le vede sul telefono dell'amica, no? Allora, non è la stessa cosa.
Immediato, sicuramente.
Per due motivi. Il primo motivo è che è tutto mediato dagli altri, e quindi laddove hai contatto col contenuto, ti faccio vedere il video perturbante, non hai la possibilità di sviluppare un'abitudine.
Ok.
Mi vado a vedere il video perturbante,
oppure sto facendo questa cosa.
Banalmente non hai la possibilità di passare 6 ore su TikTok.
Certo.
Il balletto su TikTok lo conosci perché comunque le amiche te lo fanno vedere.
Sì, certo.
E lo fate,
ma sono
insieme.
Le prime maestre ormai che fanno le cose.
Esatto.
Diciamo
anche questo. Però non puoi sviluppare un'abitudine, quindi una compulsività, una dipendenza rispetto
a quella.
È
un delay.
È perché banalmente, ci vediamo i video su TikTok. No, aspetta, il mio cellulare lo sto utilizzando per fare altro.
Certo.
No? E non hai la possibilità di vivere quell'esperienza di relazione con la simbiosi della tecnologia, cioè
solidaria.
E con i miei amici ci condividiamo questo video qui, perché banalmente non ce l'hai. No? E questo social discovering, il secondo motivo, quindi c'hai comunque un freno, e laddove hai un impatto sulla sfera contenuti non ce l'hai su relazioni e abitudini. Il secondo motivo è che, e qua apriamo un tema enorme, il social discovering può avvenire anche attraverso la mediazione dei genitori. Cioè, io sono il primo che dico: ragazze, no, ve devo far vedere questo video su TikTok, fighissimo. E sono io che te lo faccio vedere per primo, la cosa che magari gli amici ancora non hanno sgamato. Ti faccio proviamo l'app insieme, giochiamo insieme, diciamo, prendiamoci un momento di unwind, di relax, di stacco con le cose e facciamo questa cosa insieme. Oppure, senti, con il mio strumento mi fai vedere tu come si fa questo gioco, sì, che tu lo sai perché ci hai giocato sul telefono degli amici. Quindi vivere il momento della scoperta sociale, certo, insieme, perché questo è un grande problema. Quella che era la grande babysitter, la televisione, certo, è diventato il grande babysitter, lo smartphone, che è ancora peggio. E qua bisogna avere coraggio, perché è uno sbattimento.
Infatti quello che poi diceva sempre la polizia postale, che sì, appunto, se glielo dai, oppure comunque stateci vicino, cioè la presenza all'infinito dei genitori. Allora, c'è un altro tema che volevo lanciare, che ho sentito sempre in questa conferenza a cui ho assistito, di qualche genitore, spero pochi, che si appellano, e questo a me mi fa rabbrividire, alla privacy del figlio, nel senso, no, io non guardo nel cellulare di mio figlio perché c'è la sua privacy, a 12 anni, a 13 anni, e la polizia postale dice, io non sappiamo come fare con queste famiglie, perché ci sono ragazzini che compiono delle cose tremende, li chiamiamo in caserma e così, e figli, no, perché quella è la privacy, io non lo guardo il cellulare di mio figlio. Secondo me lì c'è pure una questione anche forse culturale, non so, però vabbè, questo secondo me è anche un tema insomma importante, perché c'è chi si appella a questa cosa, ma è ovviamente è un deautorizzarsi, no? Dire, oh senti, l'ha fatto lui, io non lo so, che ne so, gliel'ho dato, no, se c'ha 12 anni, 13 anni, 15 anni, 16 anni.
Questa è, secondo me, questa è un'altra grande sfida per i genitori, perché è molto difficile, così come è molto difficile usare il nostro tempo prezioso, poco, che a volte non riesce a essere tempo di qualità di genitori, soprattutto se abbiamo più di un figlio, per cui ti devi dividere tra l'uno, certo, e l'altro, veramente fai i salti mortali. Usare il tempo per fare le cose che piacciono a loro, per interessarti al loro mondo, per vedere le cose che a volte, ma che cavolo, cioè ti verrebbe voglia di giudicarle, quindi anche fare un esercizio di, direbbero i greci, di epochè, di sospensione, sì, del giudizio nei confronti di un qualcosa che tu per te diresti, ma questa è una cretinata, invece no, anche avere l'umiltà di dare a loro la possibilità di emozionarsi per le cose che per loro sono una scoperta. Noi abbiamo 40 e più anni, a me del balletto, cioè io ne ho visti mille dei balletti nella vita, ma che me frega del balletto? No, cioè lui è la prima volta balletto, certo, che segue quel trend, quella roba che diventa virale, quella cosa che ne parlano tutti, e quindi anche per noi richiede una sfida per emozionarci, ma la sfida più grande è quella di entrare in questa sfera che è la privacy, il rispetto, più che altro neanche la privacy, il rispetto dell'altro nella dimensione giusta, che a volte è quella che genera un conflitto. Cioè il rispetto della privacy, per assurdo, cioè gli stessi che dicono no, io rispetto la privacy, sono quelli che poi magari vogliono geolocalizzare il figlio per sapere, esatto, dov'è, con gli strumenti che oggi fanno largo uso di questa. A me mi ha spaventato quando hanno lanciato l'Apple Watch, quello a basso costo per ragazzi, perché rileva se tuo figlio è dove dovrebbe essere, perché è stato rilevato dal pattern che lui in orario scolastico deve stare in quella posizione.
Ragazzi,
se non è
allucinante,
lì, ti manda la notifica.
No, infatti.
Perché non permette di sviluppare una relazione di rispetto.
Ragazzi, ma è una questione di fiducia, non è rispetto, è proprio fiducia. Io mi ricordo che mi fermavano qualche anno fa, che i miei figli da quando hanno 3 anni, 2 anni, così, vanno col monopattino, adesso non ci vanno più, sono già grandi, vecchi, col monopattino per tutto. Quindi vedono arrivare questi bambini e poi dopo arrivavo io, ma parecchio dopo, cioè, signora complimenti, ma si sono fermati, non c'ha 2 anni, io sì, hanno un guinzaglio invisibile molto lungo. Io infatti non sono, cioè io cercherò di dare fiducia nel vai a scuola da sola e non lo so, guarda, se non arrivi a scuola mi chiameranno, non lo so, perché sennò l'attenzione si abbassa tantissimo dei ragazzi, l'attenzione è bassissima. Cioè mia figlia l'altro giorno gli ho detto, guarda, esci dalla palestra, giri l'angolo, sai dove abbiamo parcheggiato, sono in macchina, ti aspetto, sono 30 metri dietro l'angolo, cioè, e se mi rapiscono e se vengo investita e se dico, Chiara, lo scoprirò, ti verrà a cercare, non lo so. Poi dopo mi sono dimenticata che erano le 7, stavo per andare, invece era arrivata, era uscita, non mi aveva vista arrivare, Ed era arrivata, era tutta, era felice, una conquista,
certo, cioè,
che non gli si può togliere, è una cattiveria per un nostro egoismo, è un egoismo incredibile quello di voler sapere dov'è il partner, dov'è il figlio, dov'è il, che ne sai, e magari se ti vuole fare una sorpresa e se magari, che ne sai, no? A me fa ridere che i miei compagni a volte facevano sega a scuola e non me lo dicevano a me, andavano a casa mia. Ma i tuoi compagni, mica la mia madre, ma sono venuti da te, hanno giocato i videogiochi tutta la mattina e tu hai fatto il compito di greco, ma non eri preparata. Ma scusa, come? Ma te l'hanno detto no. Cioè, cose anche così, cioè nel senso scoprire le cose dopo, essere più dentro al mondo e meno dentro a un mondo fittizio di che va bene anche quello, bisogna conoscerlo, però bisogna pure alzare lo sguardo, attraversare la strada, è importante.
Infatti questi anticorpi dei quali ti parlava la polizia postale, io li vedo molto legati alla capacità di sviluppare autonomia,
certo,
e di sviluppare capacità di condivisione, quindi non vedere la privacy come un muro, ma vedere la privacy come uno spazio all'interno della quale io ti posso portare e ti porto perché mi fido di te, genitore, esatto, e voglio raccontarti quello che avviene all'interno della mia privacy, sapendo che anche essendo tu responsabile,
sarai tu che mi mandi un messaggio,
tu di entrarci in quella, certo, privacy. Quindi siccome so che ci puoi entrare, ti ci porto io, te lo faccio in mano mia. No?
Sì, sì,
te,
certo,
lo faccio vedere in mano mia. Questa cosa mi ha colpito. A un certo punto mia figlia si è persa il telefono.
È incredibile questa cosa. Qualche anno fa, adesso lo racconti, ma qualche anno fa non sarebbe stato assolutamente così. Quello che avete dovuto fare la denuncia,
esatto,
per la,
allora,
team.
Siamo andati a fare la denuncia ai carabinieri. Ecco, il primo momento le ho detto andiamo a fare la denuncia, non vado io. La SIM,
certo,
è intestata a me.
Ma no, alla SIM. Già, perché la SIM, no, la devi intestare a te.
È intestata al genitore, la SIM.
Ah, ecco,
però andiamo io e te a fare la denuncia, così racconti tu ai carabinieri quali, certo, sono state le condizioni e anche impari a fare una denuncia. No, sempre,
certo,
un,
certo,
tema di sviluppo delle autonomie. Andiamo dai carabinieri. E, mentre stavamo lì seduti, a un certo punto il carabiniere dice guardi, se mi posso permettere... volevo farvi i complimenti a lei e a sua moglie perché la scelta che avete fatto di dare a vostra figlia un telefono non smart è una scelta che in pochi fanno e noi che lavoriamo qui e vediamo accadere delle cose terribili non possiamo far altro che elogiare questo tipo di scelta, per il quale vi faccio complimenti. Io capirò, stavo là gongolando, ah, sì,
tipo
dai,
winner, daddy, winner daddy,
sì, davanti a mia figlia che, e dico vedi, senti che cosa ha detto, un piccolo momento di gloria. Quando siamo usciti, mia figlia ha una paghetta che riceve su base settimanale, quando siamo usciti gli ho detto ok, allora il telefono per te è necessario, no?
Quindi
lo ricompriamo. Però lo dovrai pagare tu, perché l'hai perso tu, no?
E allora non lo voglio più.
E quindi, no, e allora lo devo pagare io, quindi... Va bene, andiamo a vedere quanto costa e andiamo a detrarre la tua paghetta, stabilendo quale sarà il termine, tutto è quasi arrivato ora, il 15 marzo,
c'è
segnato sul calendario, ricomincio ad avere la paghetta, lo andiamo a detrarre. A quel punto, mega momento di consapevolezza, perché si accorge che il suo telefono costa 70 euro. E che qualsiasi smartphone sarebbe costato di più. Ha detto, papà, meno male che non mi avete comprato l'iPhone perché non lo finivo più di pagare. Quindi anche come un modo di pesare il valore economico, certo, che ha l'oggetto e rendersi conto che a volte non è necessario avere sempre il top del top, sì, ma anche una cosa che si adatta al tuo potenziale economico nel momento in cui è un oggetto tuo, no?
Certo, certo, no, questo è assolutamente, ma a me stupisce molto, molto spesso che, non so, ad esempio, appunto mio figlio aveva la Switch, gli avevo comprato i tappeti copritasti perché li usa molto, poi li ha persi, li hanno, no, è stato papà, è stato io, ho detto vabbè dai, adesso te li compri, c'hai dei soldi, no. Io non li compro, dico scusa, me le chiesti che hai bisogno? No, se vuoi me li compri tu. Allora, fanno quando devono mettere, oppure vuoi questa cosa? Vabbè, c'hai i soldi tu? No, allora lui è più, vabbè, cioè, più investi di più, sa che invece la bambina, secondo me, veramente non ha bisogno di nulla. Una cosa invece che volevo mi ha fatto pensare sul fatto dei balletti, di entrare nel loro mood e così. Ecco, un'altra cosa che mi spaventa è la velocità di cambio delle cose che vanno di moda, no? Questo fast fashion, fast tutto. Regalano davanti a scuola le figurine degli animali del WWF, benissimo, pacchetti, gli compro l'album, ok, non me l'avevano chiesto, però dico, avete 2000 figurine, le attaccano tutte così, via, li trovo tutto un mucchietto, dico, ma sono i doppioni questi? No, mamma, sono altre figurine. Dico, beh, attaccale, no? 7 anni. Ma no, mamma, ma non va più di moda l'album. Una settimana l'album delle figurine degli animali non andava più di moda. Si era già stufato di attaccarle. È vero, non me l'aveva chiesto lui, eh? Quindi, ok, d'accordo, non avevamo fatto nessun capriccio. Gli erano stati regalati a forza davanti a scuola e io gli avevo comprato l'album. Hanno dovuto solo incollarle alcune. Ci hanno giocato mezza giornata. A me questa cosa mi spaventa tantissimo, devo dire la verità. Non va più di il parco. Andiamo al parco. No, mamma, il parco. Ma è un parco da sfigati, da bambini piccoli. Poi ce li porti, giocano 8.000 ore, sono felicissimi, no? Cioè, io sono allibita.
Sì, secondo me questa storia apre un altro ulteriore scenario, che è quello del loro sanno. Quello che è giusto per loro, quello che gli fa bene, quello che vogliono, sanno quello che vogliono, perché noi molte volte vediamo l'abilità operativa, gli dà una roba in mano, sì. Oddio, sto facendo le cose che neanche io so che fa, sì, certo. Ma sei sicuro che sa quello che sta facendo? Cioè, noi vogliamo fare una cosa e non sappiamo come si fa. Lui fa, ma non sa quello che sta facendo. Sono stato contentissimo di vedere da parte di mia figlia la scoperta del sistema operativo, quello classico, o del T9. No, impara a usare il T9, no? Per scrivere.
Vabbè, ma
perché è un tipo di interfaccia, ma questo ci aiuta a confrontarci con diversi tipi di interfaccia, anche cose innaturali, ci aiuta a sviluppare delle tecnologie, l'utilizzo delle tecnologie per ottenere dei risultati. La cosa importante è imparare non a fare, ma sapere cosa vuoi fare.
Esatto.
Perché tutti, anche vediamo i nuovi trend sui giochi, vanno sulla dimensione del farti fare in maniera super semplice delle cose in maniera istintiva. Accadono le cose da sole dentro allo smartphone, anche sì. Nei giochi, guarda papà, qua ho cambiato il colore dei capelli,
ma anche nei giocattoli.
Ma tu volevi cambiare il colore dei capelli? No, però vedi, lo so cambiare. Sì, ma non volevi farlo. Allora, su questo c'è uno strumento, secondo me, molto importante che stanno mettendo a disposizione, che è la moderazione da parte dei genitori dei contenuti, dell'accesso ai contenuti.
Sì.
Perché laddove non abbiamo un blocco, o la possibilità attraverso Family Link, Apple ha un suo sistema di parental control, per cui quando crei un Apple ID per un ragazzo, ti dice quanti anni ha, gli dai gli anni, tu da genitore puoi sia impostare una serie di regole d'accesso ai contenuti, cioè dice
anche
vabbè,
come Netflix, anche le piattaforme.
Sì, sì, dice più 12, sono certo. Bambini, allora così. E numero due, se tuo figlio vuole installare un'applicazione, ti arriva una notifica, io ricevo
sì, l'altro giorno, sì.
Ecco, mi è arrivata una notifica di mia figlia che voleva installare un gioco. Insegnare, secondo me un altro consiglio sull'uso è insegnare che non è che perché lo
puoi fare
potenzialmente, esatto. Facile a distanza di click, allora lo puoi fare. Sì. Quindi anche lì non c'è sempre il sì, no? Mi chiedi il permesso, a volte c'è il sì, a volte c'è il no. E la frustrazione che esce fuori quando c'è il no, che a distanza di un click o a distanza del hackeraggio della password, certo. Del genitore, quella è molto interessante, perché sì. È un fronte di confronto. I giochi sono tutti lì, sono ma è gratis, ok, è gratis,
ma i tuoi dati non sono gratis,
ma non lo puoi avere. E questo è un consiglio che darei, così come un consiglio che darei il
timer.
Questo la regolazione dell'utilizzo del dispositivo,
okay.
Cioè non è che perché lo possiedi allora lo puoi usare
ti
sempre.
Ti dico questa dritta che è stata utile all'inizio. Allora, appunto, mi confronto prima di comprare questa Nintendo Switch sull'utilizzo. e una mia parente mi dice: guarda, qui in Olanda un amichetto di mio figlio, la madre glielo fa usare solo il martedì e la domenica, un'ora. Ah, figo, ok, allora mio figlio era più piccolo, quindi io ho iniziato così. Quindi mio figlio era bellissimo perché aspettava, contava i giorni. Allora adesso è domenica, posso giocare un'ora, l'altro giorno, poi sempre non ricordarglielo, non te lo sei ricordato tu domenica, mi dispiace, giocherai martedì, non è che accumuli bonus, vuol dire che non avevi necessità. E questo secondo me come primo approccio è buono, cioè l'attesa, l'attesa di una cosa che puoi sempre avere ma che ti regolamento. E poi le indicazioni comunque della Nintendo stesse sono molto utili, perché c'è un piccolo spazio dedicato ai genitori. A parte anche la Nintendo Switch la puoi controllare da remoto, puoi mettere i minuti, poi insomma ci sono varie cose, ma la cosa carina è che ti dice: a tavola parla con tuo figlio del gioco che ha appena fatto, che tu lo sai quale gioco ha fatto. Anche io sempre dico, io vabbè ci capisco un po' di giochi, mio marito di meno, gli guarda, parla di questo, se no si arrabbia, perché tu non sei nel suo mondo, come il balletto di TikTok, a te non te ne importa nulla di quel balletto, a me Super Mario sì, va bene, l'ho strafatto, vabbè, ok. Ah, ma allora poi sei arrivato a quel mondo, ma poi come l'hai battuto il boss finale? Ah, così, ma adesso non si... Ah, ma non ci capisci niente, no, non ci capisco niente, come hai fatto adesso? Ti ricordi? Così, di sempre instaurare un rapporto legato anche a degli spazi dedicati. Poi un'altra cosa invece che mi è successa, interessante, che mia figlia ha voluto scaricare un'app sul mio cellulare di un giochino, di decorazione di case, cioè una cosa... Vabbè, a lei piace, ok, mettere in ordine gli oggettini, ok... Ci gioca tantissimo il primo giorno, vado a vedere, tipo 2 ore, non tutte di fila, ma 2 ore nella giornata, me lo richiede, era già addicted, cioè già stava così. Dico: guarda Chiara, quanto ci hai giocato secondo te? Ma mezz'ora, mamma, sei sicura? Ma sì, guarda, 20 minuti, mezz'ora. Ok, guarda il cellulare, ne hai giocato 2 ore in totale, fa come? Sì, e dico, è per quello che io quando dico aspetta, fermati, perché... Io per prima, io pure sono stata videogiocatrice, anch'io mi incastro in queste cose, si perde la cognizione del tempo. Avrei potuto sgridare, ma io mi sono resa conto che lei non si era proprio resa conto. Allora cosa ho fatto? Lei si è un po' spaventata, non me l'ha più chiesto quel gioco. Io ho impostato una sorta di timer, visto che si poteva fare, quindi durava massimo 45 minuti, non mi ricordo. E dopo, a distanza di qualche settimana, gli ho detto: ma me lo chiedi più quel gioco? Mamma, ma mi hai detto che non posso? Dico: io non ho detto che non puoi, ho detto di... Ah, va bene, magari, così. L'altro giorno, il figlio, che è più furbo, che si è da solo, si è creato una cartellina con nome, cognome e doppio cognome sul cellulare del padre, con dentro tutti i giochi che si è scaricato. Il padre non si è proprio reso conto di questa... No, si è reso conto, dice sì, ma ha fatto... A un certo punto questo giocava, stavamo in treno, non avevo... La figlia fa: scusa papà, però non è giusto, sta giocando da un'ora, perché non hai fatto come mamma che ha messo il timer sul giochino? Così gli si ferma pure a lui che ti frega, perché loro lo sanno, il mio cellulare non... No, vabbè, poi ogni genitore ci deve essere sempre quello un po' che lascia di più, quello che tira un po'... giusto, no? Perché sennò...
Ecco, diamo un'indicazione rispetto a quello che potrebbe essere un protocollo di utilizzo. Allora, io consiglio questo ultimamente. Prima regola è: se tu lo vuoi usare, l'inizio della tua sessione d'uso è sempre vincolato a un permesso. Quindi se io non ci sono, non lo puoi usare. Okay. Devi metterti in contatto con me lo devi chiedere. Se ti dico di sì, lo puoi usare, se ti dico di no, non lo puoi usare. Se lo usi, anche se senza chiederlo, anche se ti avrei detto di sì, io non lo puoi usare, ti dico di no. Perché dovevi prima chiedere, quindi okay. Il permesso del genitore deve aprire la porta alla sessione d'uso. All'inizio, ancora prima della sessione d'uso, la sessione d'uso deve essere subordinata all'esecuzione di un'azione nel mondo reale.
Ok.
Che non è il...
Se fai il bravo...
Esatto, no. Se fai il bravo oppure papà posso usarlo, vai a mettere in ordine camera tua. No, okay. No? Una cosa misurabile. Allora, guarda, lo puoi usare... Tra 15 minuti, se hai rimesso tutti i Lego dentro la scatola, no? Un'azione okay. Misurabile anche temporalmente.
Certo, che sì, tu sai. Quello hanno bisogno.
Oppure
secondo me.
Non dopo, ma alle 3:15.
Sì, ok. Che è anche lo stesso consiglio che si dà per quando si portano via i bambini dal parco giochi, quindi
esatto,
molto piccoli, no?
Esatto, infatti il principio è lo stesso. In questo caso serve per contrastare il fenomeno del craving, cioè dell'associare il desiderio alla ricompensa immediata. Che ti importa tra 15 minuti? Che è uguale tra 15
minuti.
Come
il cane che gli conti 10, 9, 8, puoi mangiarti.
Gli dai l'abitudine a distanziare la richiesta dal godimento del beneficio associato a quella richiesta, e questo fatto contrasta l'utilizzo di impulso. Perché poi l'utilizzo di impulso ti porta ad agire solamente sugli impulsi, e se ti manca l'impulso, mentre molte cose noi non le facciamo per impulso, non è che io ci ho avuto l'impulso di fare la puntata di strategia digitale e oggi mi è scappata. No, tu lo decidi, lo fai, anche se in quel momento sei stanco, sei bagnato, sei preoccupato. Impariamo come, piano piano vuol dire diventare adulti, riuscire attraverso la volontà orientata dalle nostre scelte e decisioni a trasformare i nostri pensieri in azioni, per poi godere di quello, certo, che facciamo. Che io mi sto divertendo, non so te,
sì,
ma
sì,
no,
dai.
Cioè è una cosa che quando la fai ti piace, però all'inizio non può essere sempre l'impulso che non me lo sentivo.
No, vabbè, certo.
Il terzo punto è limitare nel tempo, come hai fatto tu, cioè nel momento in cui io ti dico sì, papà, allora ho messo a posto l'ego, sono le 3:15, mi avevi detto,
l'hai detto,
che potevo usarlo.
Benissimo,
quindi non ti dico no, ti dico sì, però prima succede questo. A questo punto sì, metto, sei d'accordo a usarlo per un'ora? Sì, sono d'accordo a usarlo per un'ora, perfetto. Mettiamo, tu ti metti un timer, quindi noi diciamo, Alexa, metti un timer, un timer che serve a te genitore, perché l'interruzione non sia un'interruzione
brusca
del software.
Sì.
Che il software ti dice finito il tuo tempo d'utilizzo, ma non sia neanche un'interruzione appunto non concordata. Ora basta, stai sempre davanti a
No, no, esatto.
L'hai detto tu, è passata un'ora, vengo da te e neanche te lo dico dall'altra stanza.
Sì,
smetti,
sì,
di usare i videogiochi.
No, no, ma
te
funziona, guarda.
E lo riprendo in mano.
Guarda, la Switch c'ha vari timer. Quello più basso di minutaggio sono 45 minuti, che sembra tanto, ma in realtà per un videogiocatore va bene. Cioè, mi rendo conto che è adeguato. 45 minuti significa un'ora alla fine, perché c'è sempre quel quarto d'ora di ma sto finendo la partita. Allora bisogna capire che molti genitori che non hanno videogiocato mai non si rendono conto che i videogiochi di oggi non sono più perso la vita Super Mario, no, magari stai dentro a una storia, a un capitolo. È un po' come leggere un libro, non è che tu basta, adesso chiudi il libro, ma stavo a metà della frase, mi manca una pagina al capitolo, chiudi. No, dici vabbè, ok, finisci il capitolo e poi chiudi. E così è con i videogiochi. Allora, se tu riconosci questo a un figlio, già entri in confidenza e in empatia, gli dici guarda, io l'ho capito, che però avevamo detto, quindi dai, a 45 minuti la Switch stessa ti avverte, fa un suono. Tu sai che io in qualsiasi momento da remoto, ma non lo ti dicono proprio non lo fate, è brutto, te la posso spegnere, quindi ti posso anche minacciare. Hai giocato tanto, ti senti stranito, sai poi cosa ti succede. Dai, io mi fido, finisci questa partita e poi lo spegni. E devo dire che a me, senza nemmeno dover dire poi, fa e basta, l'ha sempre fatto, si rende conto.
Qua si apre la grande sfida per noi genitori, perché naturalmente ai genitori, soprattutto quando non ha...
Stiamo parlando di bambini più piccoli,
esatto,
non stiamo parlando di adolescenti.
Se non ha un grande grado di autonomia, la sfida è che tu dici, oh, ma stava tanto tranquillo, io stavo smart working, no? Io sento genitori che dicono, ah, io dovevo fare la riunione, l'ho piazzato con la Switch così non mi rompe le palle e io posso farmi la riunione.
Qua, vabbè, ho capito, può essere una volta, due volte, ma
qua è una scelta, diciamo, di campo operativo da parte dei genitori, nel senso che ogni scelta ha delle sue conseguenze e
poi non si sanno più annoiare, perché dice, ma no, io una volta mio figlio è stato 2 ore a piangere, ma no, io, perché avevo finito il suo tempo, gli sembrava un matto, era proprio a roda, come si dice a Roma, cioè, oddio, che faccio, cioè, bambini pieni, giocattoli. No, che faccio? Cosa facevi? Niente, non fai niente, puoi anche annoiare, tranquillo, non muori, puoi fare quello che vuoi, così, fino a che fargli riconoscere anche questa forte dipendenza che può dare, no? Questo gioco.
E infatti parliamo di dipendenza, diamo in chiusura alcuni segnali. Un primo segnale di dipendenza può essere la somma, cioè proprio oggettivo, la somma del tempo che passi a utilizzare videogiochi, smartphone, più il tempo che passi a pensare a quello che hai fatto,
okay,
non deve essere superiore al tempo che passi staccato da quel mondo lì. no? Quindi la somma, perché tu dici, vabbè, hai avuto tempo d'uso 2 ore e quindi delle 24 te ne sono avanzate altre 22, ho capito, ma altre 8 ore tu hai parlato con le amiche dei cosi di TikTok e quindi soprattutto con i videogiochi succede questa cosa,
certo,
qui
perché entri
con le serie è un altro mondo, che uno che arriva nei figli, guarda, io veramente non pensavo che quello era più, ma di che stai a parlare? No, di questa serie sto vedendo su Netflix, cioè quel mondo diventa il tuo mondo di riferimento rispetto alla realtà. Questo è un primo punto. Il secondo punto è rispetto alla capacità di gestire il craving, quindi la frustrazione da mancanza, il desiderio, cioè il tuo figlio ha capacità nel momento in cui vuole, ti chiede di aspettare o di avere un no. Se non ce l'ha, vuol dire che poveraccio sta già dentro un fenomeno biochimico che è il bisogno spasmodico. Non è che lui che non sai più come ero io alla tua età, no, è proprio una questione che ha un problema, sta soffrendo.
No, certo,
quindi è già dentro un fenomeno di dipendenza. Un altro segnale, a questo più soft, è l'utilizzo definalizzato, cioè posso usare l'iPad per fare cosa?
Non lo so.
Volevo stare un po' sull'iPad. No? E come dire, posso accendere la televisione, ma per vedere cosa? Beh, perché queste cose c'erano, ci sono anche...
Per spegnere un po' il cervello, no?
Ecco, per spegnere, allora, il cervello non è mai un'opzione, in fondo.
Infatti, no, la cosa un po' che mi... Allora, adesso, ad esempio, c'è, sai, questa cosa di rivedere una... Che non ci succede più, almeno a me non succede, cioè che succede di rivedere sempre lo stesso film, magari ai bambini succedeva, no? Perché era assicurante, se già come va a finire, invece adesso... vedo nei miei figli che questo film l'ho già visto, questo libro l'ho già letto, questo ok, beh, allora cosa, adesso cosa posso fare, cosa posso vedere, no? Non tornare mai su, per trovare sempre qualcosa di diverso e qualcosa di nuovo, anche questo sempre boh è giusto, è sbagliato, si va avanti, siamo noi che non lo capiamo. Non so, comunque volevo cercare adesso, però devo trovarlo, se potevo consigliare un libro carinissimo, che non so se te l'avevo già consigliato, è un libro per adulti e per bambini a fumetti, Lily e Max, non so se li conosci, i miei genitori stanno sempre al cellulare, è un libricino molto carino, volevo trovare adesso se trovavo come si chiamava esattamente, e dove racconta la storia di questi due bambini che i genitori stanno sempre al cellulare, e loro fanno di tutto per farsi vedere, bambini più piccoli, quindi loro non sono, che lo vorrebbero però, e la storia finisce che a un certo punto vanno in un posto di campagna dove non prende il cellulare, però a un certo punto il papà si fa male, allora hanno bisogno di chiamare l'ambulanza, allora si rendono conto che forse il cellulare era utile, e insomma, quindi secondo me è una lettura molto molto carina.
Certo, c'è una cosa che non abbiamo detto che però ha una sua importanza, cioè il luogo dove si utilizza, no? In questo, esatto. Noi genitori, citando proprio il libro che dicevi, noi genitori l'abbiamo per primi, noi adulti, no? Certo. Dobbiamo avere la capacità di gestire questo. Il telefono in bagno, no. A tavola, no.
Okay.
A letto, no. No, nell'iPad, nel telefono, nel computer. Ah, ma io sto comodo qua. Ci sono dei luoghi nella casa dove si può fare questo, perché se no, banalmente, vabbè, in una famiglia numerosa a noi impatterebbe, perché se tu vai in bagno e ti porti il telefono, stai in quel luogo in modo prolungato, naturalmente, per fare una cosa che non si può fare solo in bagno.
Non si può fare, abbiamo un bagno solo. Ecco, già ieri sera quando ho visto mia figlia che andava al bagno con la Switch, ho detto, vabbè, adesso perché non si... Però lo sanno, diciamo come quando da piccoli si dice, quando si mangia e si mangia in cucina. Quando si guarda la TV, si guarda la TV, e quindi... Non puoi stare a giocare al videogioco se tua sorella guarda la TV, vai da un'altra parte. No, ma io voglio stare con lei. Ho capito, ma stai giocando con i videogiochi? Giochi con i videogiochi? Non è che fai. Se, ok, possiamo ammettere di segnare davanti alla TV, ok, ci può stare. Se fai compiti, non esiste al mondo che ci sia un televisore o un altro schermo acceso se non si ha il registro elettronico, o se devi fare una ricerca. E così, appunto, come dicevi. Ecco, io su quello dovrei un po' migliorare, devo dire, mi posso, sì, diciamo che ce l'ho sempre lì sul comodino. Cerco però anche, adesso mi sono accorta, questo video non lo vedranno mai i miei figli, però, che se senti passi, allora, leggo anche libri cartacei, e e mi sono accorta che distinto, appena senti i passi di loro che si avvicinano alla camera da letto, proprio nascondo il cellulare e prendo il libro in mano, come per giustificarmi e per non farmi vedere.
Però che... questo purtroppo, allora ti lancio una sfida, questo purtroppo non basta.
Non basta.
Cioè, ragazzi, la sveglia, l'IKEA la vende, costa 5 euro. La sfida è questa, leviamo il telefono dal comodino. Leviamo lo smartphone dal comodino,
lo so.
Lasciamolo in un luogo dove si concentrano tutti gli smartphone di tutta la famiglia, vicino al luogo dove stanno i caricatori. I caricatori, dove sta il caricatore? Sta là, no? E sì. Che sia un luogo chiuso dove non lo vedi, è un cassetto. Noi abbiamo una cassettina, sì, di IKEA nera, dove ci sono i cavi, tu prendi, quando entri in casa lo metti là e lui sta lì a caricarsi, in modo che... sai quante volte succede che arrivo a letto e mia moglie fa: oddio, ma dobbiamo vedere domani, io ho il cellulare dall'altra parte della casa, cioè, no, ne parliamo domani mattina, no? Ed è molto importante, perché il cellulare ha anche degli effetti fisici, è banalmente una lampadina negli occhi, sì, è una lampadina negli occhi che inibisce, sì, la melatonina, sì. E quindi tu ti senti meno stanco, non mi viene sonno, allora guardo un po' il cellulare. No, attenzione. Non ti viene sonno proprio perché hai guardato un po' il cellulare.
Ci sono anche dei bellissimi, cioè una serie su Netflix che si chiama Little Genius, credo, e c'è una puntata che parla su come avvengono i sogni, fatta benissimo. E ti dice che per sognare e stare tranquillo, quali sono, come ti devi mettere a dormire. Io mi riferisco sempre ai bambini un pochino più piccoli, però già a 10 anni comunque ha fatto effetto vedere questa cosa. Diciamo che c'ha dei livelli di apprendimento diversi. E mio figlio subito ha capito, allora leggi il libro, il peluscetto, così, cose, e sì, per rilassarsi, no? E ti dice proprio il cellulare, comunque l'attrice è una ragazza adolescente che recita, dice no, il cellulare no, via, perché, e ti spiega perché sai, tu come prima, spegni perché ti fa male, vai, no, guarda, vedi questo video che ho fatto, ti dice perché poi ti fa male addormentarti col cellulare, perché poi influenza, non riesci a dormire, cioè, quindi secondo me anche... come sempre informarsi e spiegare, non solo, certo, poi uno arriva stanco e dice basta, chiudi questa cosa, vai a dormire, metti a posto, cioè siamo umani,
certo, assolutamente siamo umani. E io credo che l'ultima frontiera di questo discorso dell'educazione al digitale sia portare i ragazzi a essere creatori e non fruitori.
Ma oddio, hai detto una cosa stupenda che è una fra le... guarda, posso chiudere con questa cosa, dai. Poi dopo infatti tu parlavi di tablet a tua figlia, che allora, infatti uno dei miei, io sto pensando a, sempre mia figlia non vedrà questa di regalare a fine anno il tablet che non ha mai avuto mia figlia, perché lei è una creativa, disegna, fa un corso d'arte da 3 anni, è una cosa sua, è proprio il suo talento, e ho visto prestandole un tablet, che è un modo sicuramente diverso di, insomma, di creare, che le piace, le viene bene, si concentra, e quindi io ho pensato che invece dello smartphone darle come prima cosa proprio il tablet, perché io altre volte le ho detto: Chiara, ma noi perdiamo tanto tempo a vedere, perché anch'io faccio questa cosa di vediamoci qualche reel insieme, proprio per non, perché sennò viene tagliata fuori, no? Perché poi io sono la prima di guarda i gattini, e poi lei dice ah sì, dove, quindi vediamo insieme, però sei Chiara, vedi che brava questa che disegna, ad esempio lei segue Fra Frog, è l'unica youtuber che io le faccio seguire sul televisore, quindi che la vede, dico però lei, cioè, ha studiato un sacco, cioè, fa dei disegni pazzeschi, è super creativa, allora se a te ti serve questo per capire che puoi farle anche tu queste cose e non essere passivo, ben venga, tablets, ma quello che te pare.
E infatti questo elemento è fondamentale di insegnare a essere creatori. Uno dei passi attraverso i quali siamo andati noi, per esempio l'utilizzo di questa qua, della Raspberry Pi, cioè la prima volta che mia figlia mi è venuta e mi ha detto mi regali una console, gli ho detto o il computer, il computer costruiscitelo da sola, quindi ordiniamo su Amazon la Raspberry Pi, una scatoletta
che non è una torta,
questa roba qua è un computer, solo che è assemblabile da un bambino che prende, mette la ventolina.
Aspetta, posso fare una cosa, però fai vedere bene,
facciamola vedere
perché
bene,
perché la scocca l'ha fatta il nostro, esatto, tutor, il nostro collega
questa è stata Giulio Sordi,
esatto, è stata creata a Technodown con la nostra stampante 3D fatta, no, perché poi dopo lo ordinano, dicono ma non c'è la scocca bianca,
no, è giusto, è giusto. E questo vuol dire essere creatori, e poi questo è anche il senso di Technodown, sì, che è il luogo dove siamo, certo, cioè l'utilizzo creativo delle tecnologie. Allora, a educare a essere creatori e non solo fruitori, esatto, vuol dire da una parte abituare al libro. Oddio, è faticoso. Ho capito, ma sei co-creatore perché leggi la parola e tu crei l'immagine mentale.
Sì.
Utilizzare l'audiolibro, ragazzi, c'è Rai Play Sound, sì, dove ci sono miliardi di audiolibri,
sì,
fichissimi. Utilizzare quindi audiolibri, sì, sì, e podcast per stimolare l'immaginazione.
Durante
e poi,
il lockdown proprio, audiolibri per bambini a manetta.
A manetta. E usiamo gli strumenti per gli strumenti tecnologici per creare. Quindi lo puoi usare per creare, ma io voglio vedere il video su YouTube, crealo il video su YouTube. Oppure l'insegnante ti ha dato il video su YouTube sulla Rivoluzione Francese, perché non lo giriamo insieme, un video sulla Rivoluzione Francese?
No? Stop motion.
Facciamolo noi. Allora, io intanto ringrazio te Michela, ringrazio
grazie
gli amici
te
che ci hanno accompagnato oggi,
grazie,
per continuare questa discussione, per raccontare come voi utilizzate le nuove tecnologie in maniera consapevole con i vostri figli, nipoti, scolari, quello che sia. Vi aspettiamo sul canale Telegram di Strategia Digitale, quindi strategiadigitale.telegram.me o dovunque nei commenti vari a questo contenuto, quando lo vedrete, ascolterete su qualsiasi piattaforma. È molto importante, come dicevamo all'inizio, cercare di uscire dalla nostra esperienza, sì, per confrontarci con l'esperienza degli altri, un po' come abbiamo fatto qui io e te oggi, Michela.
Grazie, veramente grazie.
Giulio Gaudiano.
Strategia digitale.
Strategia digitale.
Il podcast con storie, idee e consigli per vivere bene e lavorare meglio usando il digitale in modo consapevole.
In modo consapevole.
Strategiadigitale.info. A cura di Giulio Gaudiano.
A cura di Giulio Gaudiano.